La lezione di oggi è sul rapporto tra donne e diritti umani. È una questione molto complessa per molti motivi, anche perché in generale la storia dei diritti umani riflette in gran parte l'esperienza occidentale, questo sia per quello che riguarda gli uomini che per quello che riguarda le donne. Perché prima la nascita dello Stato moderno, come con il riconoscimento dell'individuo come soggetto di diritto, e nel secondo dopoguerra l'introduzione del concetto di tutela internazionale dei diritti degli individui, delle minoranze e dei popoli, ha segnato la storia dei diritti umani come esperienza soprattutto occidentale. Molto più tardi si è applicato, diciamo, il concetto di diritti umani al resto del mondo. Lo si è fatto soprattutto a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, una dichiarazione nata da una commissione creata all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a capo della quale era Eleanor Roosevelt, First Lady fino al 1945 e moglie del presidente democratico Franklin Delano Roosevelt. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48 è stata molto importante, naturalmente, ma ha trascurato in gran parte la dimensione di genere del problema. E da lì, da quell'anno, si sono moltiplicate le richieste di riconcettualizzare i diritti umani da un punto di vista di genere. E noi abbiamo già accennato alla conferenza di Vienna del 1993, a quella di Pechino del 1995, due grandi conferenze dell'ONU, ne citerò anche altre, ma queste conferenze dedicate ai diritti delle donne hanno indicato la volontà, delle organizzazioni internazionali di incorporare nell'agenda dei diritti umani questioni cruciali per le donne che sono state troppo a lungo accantonate, soprattutto appunto nei paesi del sud del mondo. Ne cito alcune: lo stupro, ne abbiamo già parlato nella lezione di ieri a proposito della violenza alle donne. Lo stupro anche in ambito familiare, ma come avete visto in molti ambiti diversi, anche come arma di guerra. La libertà di riproduzione, che vuol dire di interrompere una gravidanza, ma anche di poter accedere alle nuove, diciamo, possibilità di riproduzione artificiale. La sottovalutazione del lavoro domestico e del lavoro delle donne, soprattutto nel mercato del lavoro marginale, le disuguaglianze nel campo dell'istruzione, del lavoro, della salute, delle politiche sociali e anche dello sviluppo. Quindi diciamo che c'è stato per moltissimi anni uno scarso riconoscimento dell'esposizione femminile a tutti questi problemi e a molti altri, come il rischio di povertà, la mancata tutela della salute riproduttiva e in generale della salute, come le misure, lo scarso accesso delle donne a misure per il contenimento della diffusione del virus dell'HIV. C'è da dire anche che molte violazioni dei diritti umani delle donne su base di genere sono state legate alla invisibilità di queste violazioni. Perché, scusate il gioco di parole, di fatto la questione della sfera privata, dei rapporti all'interno della sfera privata, è spesso appunto invisibile, e per molte donne in molti paesi del mondo la violazione dei diritti umani è stata soprattutto in ambito privato, e dunque non è stata spesso denunciata perché chiusa, diciamo, nelle mura domestiche. Esiste ormai una significativa produzione disciplinare, quindi sia politologica, giuridica, anche storica, su gli sforzi, diciamo, della comunità internazionale per avanzare i diritti delle donne. E anche ci sono studi ormai sui tanti gruppi che si sono battuti per affermare i diritti umani. Ciò nonostante, non esiste una ricostruzione storica importante ancora sulla questione dei diritti umani delle donne. Quindi, se è vero che si è espanso l'interesse in questo campo, però mancano ancora studi, diciamo, significativi su questo tema, o soprattutto, diciamo, studi complessivi su questo tema. Alcuni anni fa una storica delle donne che si chiama Karen Offen ha scritto le seguenti parole, cito: che i diritti delle donne siano diritti umani è oggi una verità consolidata. Le organizzazioni internazionali delle donne e il loro intervento politico alla Società delle Nazioni e dal 1945 alle Nazioni Unite ha avviato una nuova era della ricerca storica transnazionale sulla storia del femminismo, che rivendica la sua integrazione in una nozione stessa di Political World History, cioè di una, traduco io, storia mondo politica, quindi non una storia mondiale, ma una storia che tiene conto del mondo e che sia una storia politica, appunto. Quali sono, diciamo, state le tappe istituzionali del riconoscimento dei diritti diritti delle donne come diritti umani. Allora, certamente noi possiamo dire che nel 48, quando è stata ratificata appunto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ancora in moltissimi paesi le donne non avevano il voto, non avevano diritti politici, civili, sociali, economici, culturali. E la stessa dichiarazione del 48 usava un linguaggio, di genere neutro, diciamo, quindi non c'era, come dicevo all'inizio della lezione, una attenzione dedicata nello specifico alle donne. E dopo la dichiarazione del 48 sono state approvate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite altre convenzioni importanti: la Convenzione contro il genocidio, sempre nel 1948, la Convenzione per l'eliminazione della discriminazione razziale nel 1965 e nel 1966 la Convenzione internazionale per i diritti politici e sociali ed economici. Ma tutte queste convenzioni, appunto, non hanno orientato, diciamo, l'interesse sulle questioni di genere, o perlomeno non lo hanno fatto in maniera molto esplicita. Certo, anche nella dichiarazione del 48 si intendeva per human beings, per esseri umani, tutti e due i generi, però ripeto, non c'era un'attenzione particolare alle donne, né c'era nelle altre dichiarazioni che ho citato. Dopo diciamo queste dichiarazioni di cui ho parlato, e precisamente nel novembre del 1967, su pressione del Movimento delle Donne, che era organizzato già in alcuni paesi, sicuramente negli Stati Uniti, in Inghilterra, un po' più tardi anche in Italia, come sappiamo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò il testo di una Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women, cioè una dichiarazione sulla eliminazione della discriminazione contro le donne. Questa convenzione divenne poi nel 1979 la Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, cioè la convenzione la convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Questa importante convenzione fu approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed entrò in vigore il 3 settembre del 1981. E costituiva lo strumento internazionale più comprensivo esistente in quel momento in relazione ai diritti delle donne e includeva diritti politici, sociali, economici, civili e familiari. La convenzione fu il frutto di una sorta di compromesso. Non vi era esplicitamente proibita la pratica della violenza, ma un documento aggiuntivo avrebbe stabilito che ciascuna disposizione dovesse essere interpretata e applicata con l'obiettivo di eliminare i rapporti di potere ineguali anche dentro la famiglia, quindi nell'ambito privato, che vittimizzavano le donne. Inoltre, l'abuso di autorità o di potere era riconosciuto come problema strutturale e agli Stati spettava il compito di modificare l'impalcatura sociale che perpetuava la debolezza delle donne e negava loro l'uguaglianza dei diritti, rendendole vulnerabili. A partire dal 1975, come sapete, perché ho già citato questo aspetto in una lezione precedente, venne avviato il decennio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dedicato alle donne. Quindi 1975-1985, che fu scandito da tre conferenze internazionali per i diritti delle donne molto importanti: la prima a Città del Messico nel 1975, la seconda a Copenaghen nel 1980 e la terza a Nairobi nel 1985, che chiudeva questo decennio dedicato alle donne. E queste conferenze non solo affermarono ripetutamente il principio che la partecipazione femminile, anche in veste decisionale, costituiva un contributo indispensabile al processo di sviluppo mondiale, ma queste conferenze costituirono le prime occasioni in cui le donne di retroterra politico, etnico, professionale, economico, anche molto diverso, avrebbero avuto un'opportunità mai accaduta prima di stabilire reti di rapporti e la costruzione di coalizioni. Considerate che al convegno finale del decennio delle donne a Nairobi nel 1985 parteciparono 15.000 donne di oltre 150 nazioni e nel documento conclusivo fu esplicitato come le donne svolgessero la gran parte dei lavori non pagati nel mondo e come i due terzi di esse vivessero in uno stato di povertà. E questa conferenza dimostrò anche come le donne fossero capaci di organizzarsi in network, in reti informali di contatto a livello globale e come fosse centrale il ruolo delle donne nei processi decisionali in politica internazionale per mantenere la pace e come esistesse uno sfruttamento organizzato di tipo sessuale di ragazze e di bambine e come i compiti di cura fisici ed emozionali svolti dalle donne nei confronti delle loro famiglie o per altri fossero centrali nella società contemporanea. Quindi il decennio dedicato alle donne si concluse non solo con una serie di dichiarazioni di principio, ma con la constatazione di una nuova realtà. Le reti femminili che si erano stabilite rimasero permanenti e quindi si creò un grande network, una grande rete di rapporti internazionali tra donne sul tema dei diritti umani divennero l'asse portante di un movimento dinamico e molto vivo delle donne, appunto, per la tutela di questi diritti.